Benvenuto su Full Gas, il podcast dedicato all'automobilismo. Passione senza limiti di velocità. Conducono Fabrizio Monaco e Carolina Tedeschi.
Allora ci siamo, benvenuti su Full Gas, il podcast interamente dedicato all'automobilismo. Io sono Fabrizio Monaco, con me ci sarà Carolina Tedeschi e insieme affronteremo il mondo dell'automobilismo visto da un punto di vista un po' particolare. Voi direte, ok, ma di podcast sull'automobilismo ce ne sono tanti? Beh, noi cerchiamo di differenziarci un pochino. Allora, prima di tutto vi faccio le mie scuse. Perché scuse? Perché, come dire, non siamo giornalisti professionisti, siamo due appassionati di motorsport che stanno cercando di costruirsi qualcosa di un po' particolare, e per questo ci saranno un po' di imprecisioni, cose da rivedere, cose da migliorare, e aspettiamo anche i vostri suggerimenti in questo senso. Quindi l'invito che vi faccio è di darci una mano, sostenerci e aiutarci a sviluppare meglio questo progetto che nasce oggi e ovviamente è sicuramente migliorabile. Per quello che riguarda le presentazioni, beh, allora io mi chiamo Fabrizio Monaco, di professione non sono un giornalista. Sono un appassionato di motorsport, seguo parecchie gare, mi diletto con i go-kart da competizione in piccole gare amatoriali, sono uno spettatore del motorsport fin da quando ero bambino e sono cresciuto seguendo i piloti di Formula 1 a partire dalla fine degli anni 70 fino ai giorni odierni e poi, come dire, mi sono anche guardato intorno su altre tipologie di gare, soprattutto le gare GT, gare di endurance, che mi appassionano molto. Carolina Tedeschi, dici qualcosa di te invece.
Ciao Fabrizio, ciao ragazzi, vi do il benvenuto sulla prima episodio di questo podcast Full Gas. Ovunque voi ci state ascoltando, da casa, dal vostro telefonino, in macchina, benvenuti. Se non mi conoscete già, io mi presento, sono Carolina Tedeschi, ho creato, diciamo così, una community su Instagram, su YouTube e prossimamente anche sulla piattaforma Twitch di Formula 1. Volevo dare, la mia idea era quella di dare la possibilità a ragazzi come me, io ho 22 anni, di trovare una piattaforma dove scambiarsi opinioni con persone che avessero la mia stessa passione, ovvero quella delle ruote scoperte della Formula 1. E così è nato il mio viaggio e oggi mi trovo qui con Fabrizio, con voi, a darvi qualche piccola news riguardo il mondo della Formula 1 ora.
Oh, bene, allora siamo pronti per entrare nel vivo, grazie a Carolina e alla sua presentazione. Allora, bene, come si struttura questo podcast? Abbiamo pensato di suddividerlo in due sezioni. Inizieremo parlando di un po' di storie di quelli che sono stati i personaggi del passato o i team o dei duelli, una gara in particolare, e per poi invece tuffarci nel mondo odierno della Formula 1 con Carolina e affrontare tutto ciò che riguarda le ultime notizie. Io ho deciso di iniziare a parlarvi oggi, diciamo così, della parte storica, parlando di un pilota che secondo me è uno di quelli che ha colpito molto nel panorama nel momento in cui ha iniziato a correre fino a quando purtroppo un evento in pista ce l'ha portato via prematuramente, e parlo di François Sever. Quindi iniziamo con François Sever e dopo Carolina ci parlerà delle ultime notizie di Formula 1. Ho deciso di iniziare con François Sever anche perché qualche giorno fa è stato l'anniversario della sua scomparsa, ed è stato un pilota che in qualche modo ha racchiuso tutti quei principi base a cui ogni pilota si rifà, ovvero la tenacia, la voglia di arrivare, la voglia di trovarsi uno spazio a tutti i costi laddove lui pensava di meritare, ovvero in Formula 1. François nasce nel 1944 da una famiglia di origini ebree, e questo ha comportato il fatto che proprio a causa di queste origini gli fu assegnato il nome della madre. Ovviamente fin da ragazzo lui era attratto dalle corse, tanto da aver tralasciato gli studi per questo. Aveva la competizione nel sangue, tanto che ogni giorno, quando andava a scuola, cronometrava il tempo che impiegava a compiere il percorso e ogni giorno cercava di migliorarsi. Uno così non poteva far altro che darsi alle competizioni vere e iniziò con la Norton 500 nella categoria sport, dove ruppe il motore quando era sesto nella sua prima gara, davanti a piloti molto più esperti di lui e con dei mezzi nettamente più veloci del suo. François aveva tante qualità fisiche e mentali, sapeva cosa era meglio per lui e sapeva cosa doveva fare per raggiungere i suoi obiettivi. Era un tipo molto determinato. Era molto amato dalle donne, cioè si circondava sempre di modelle, ragazze estremamente affascinanti, ma una in particolare fu molto importante per lui. Era Anne Valmalderen che lo spinse a perseguire i suoi obiettivi sportivi, tant'è che fu proprio lei a indirizzarlo verso alcune tipologie di gare e a sostenerlo durante quasi tutta la sua carriera. I due passarono innumerevoli weekend a preparare la partecipazione di François al volante Shell, che era una delle competizioni più importanti per i piloti emergenti. Lui voleva ovviamente vincerlo a tutti i costi, perché così facendo il suo ingresso nel mondo professionistico delle corse sarebbe stato definito e soprattutto molto ben lanciato. Per vincere doveva fare il giro più veloce tra gli otto a disposizione rispetto a tutti gli altri partecipanti. Arrivato il giorno della gara, pioveva. E nonostante la pioggia che lui odiava, fu nettamente il più veloce, quindi vinse il volante Shell 1966. Il premio consisteva in una vettura di Formula 3 a scelta tra l'Alpine e una Matra. Lui sceglie la prima, l'Alpine, ma l'allora direttore Alpine preferì Depailler come pilota in Formula 3 e quindi Sever si ritrovò con una macchina che era già obsoleta e non era più competitiva. Per esordire in Formula 1 deve aspettare il 1970, quando si trova a sostituire il connazionale Johnny Servois-Gavin, il quale si ritirò in maniera abbastanza singolare a stagione iniziata. Erano gli anni 70 e si sa, succedeva un po' di tutto in Formula 1. Ken Tyrrell lo scelse dopo aver valutato Fittipaldi e anche Regazzoni. Jackie Stewart, che era diventato quasi un maestro per François, diceva che lui era destinato a diventare il pilota francese più veloce di tutti i tempi. Nel 1971 la sua stagione in Formula 1 non inizia nel migliore dei modi. C'è un incidente in Sudafrica, settimo in Spagna, poi altri due ritiri a Monte Carlo in Olanda, sempre per incidente. Ma nel Gran Premio di casa è doppietta con Stewart, a precederlo soltanto di 28 secondi. Tra l'altro dopo che François aveva avuto qualche piccolo problema in pista. Il campionato 1971 François lo concluse al terzo posto davanti a Ronnie Peterson e Jackie Stewart, che in quell'anno divenne proprio campione del mondo. Tyrrell nel 1972 conferma i piloti, con la differenza che Stewart si trova sulla strada un certo Emerson Fittipaldi, favorito per il titolo, e quindi François dovrà fare un ruolo da comprimario. Per Tyrrell non è una stagione facile, la macchina non è competitiva come vorrebbero i piloti e il team, e l'unica doppietta della stagione arriva per ironia della sorte proprio a Watkins Glen, il luogo dove l'anno successivo poi François incontrerà la morte. Parlando della morte, François sapeva che un pilota di Formula 1 era molto esposto a rischi di questo tipo, tant'è vero che un giorno disse: le corse induriscono il cuore, la morte è compresa nel contratto. Era perfettamente cosciente che a guidare una macchina di Formula 1 si rischia la vita. La stagione del 73, quindi per Sever, non è facilissima. Tra ritiri e piazzamenti si trova a fare un ruolo da comprimario, mentre Stewart si sta giocando il titolo. Non sono rari i duelli con Ronnie Peterson per la terza posizione. Lui si ritrova decimo in Brasile, si ritira in Sudafrica e conclude quarto a Monte Carlo, terzo al Gran Premio di Svezia, prima di conquistare un nuovo secondo posto in Francia e poi un quinto posto ancora in Gran Bretagna. Il 29 luglio a Zandvoort, nel Gran Premio d'Olanda, François c'entra un ottimo secondo posto dietro proprio a Stewart. La gioia però viene in quel giorno spezzata dalla notizia della morte di Roger Williamson, tra l'altro morto in un incidente credo tra i più cruenti che si siano mai visti in Formula 1. Per come si stava mettendo la stagione, tutto sommato, poi alla fine non era tanto male per Sever. Fittipaldi non riusciva ad ottenere i risultati sperati e lui era ancora in lotta per il secondo posto nel titolo mondiale. Era chiaro che Jackie Stewart aveva un passo diverso rispetto a lui. E poi arriva la mattina del 6 ottobre. Proprio quella mattina Sever si sente molto in forma. Va dal suo meccanico e gli dice: stai a guardare che tempo faccio oggi. Hai notato che guido la Tyrrell numero 6, motore 66, e oggi è il 6 ottobre. È sicuramente la mia giornata. François entra in pista e fa segnare prima un 1:40:44. Al terzo giro scende fino a 1:40:03 per poi mantenersi su un tempo praticamente identico nel quarto giro. La quinta tornata non la completerà mai. Entrato nella S, in salita, in pieno, perde il controllo del monoposto. Sbatte contro un cordolo. La macchina si alza da terra, va contro le barriere rimbalzando per poi incastrarsi dal lato opposto della pista. François Sever muore sul colpo a 29 anni. La sua morte sconvolse tutti, anche Jackie Stewart ovviamente, il quale aveva già meditato di ritirarsi e lasciare a Sever il ruolo di prima guida. Tyrrell lo sapeva e si era già mosso per portare nel team Roger Williamson, un altro che sulla pista ci ha lasciato le penne in un modo davvero cruento. Cose che ai giorni nostri non si vedrebbero mai su una pista di Formula 1, ma che purtroppo negli anni 70, ahimè, era quasi la regola. Per quel Gran Premio, Ken Tyrrell annuncia il ritiro della scuderia. Per Stewart sarebbe stata la 100ª gara in carriera, gara che non correrà mai proprio perché aveva deciso di ritirarsi. Le cause dell'incidente di François sono ancora parzialmente ignote. Alcuni, quali ad esempio Niki Lauda, dopo l'uscita del suo libro Io e la corsa, parlarono di un avvallamento sull'asfalto per cui François sarebbe passata su una traiettoria eccessivamente aggressiva a bordo pista e quindi avrebbe di conseguenza perso il controllo della macchina. Chi addirittura sostenne l'ipotesi del malore. Altri invece dicevano che la responsabilità era da ricercarsi nei postumi di una ferita alla caviglia che aveva riportato 2 settimane prima. E in effetti François ai box foggiava una vistosa bendatura. L'ipotesi più accreditata probabilmente è quella di Jackie Stewart, che disse che semplicemente François, volendo dimostrare tutto il suo valore, affrontò la S in terza marcia a un numero troppo elevato di giri. Il risultato era una vettura nervosa, incontrollabile, e con le conseguenze che purtroppo lo portarono alla morte. Ecco, io credo che di piloti come François Sever purtroppo non se ne vedranno più, per tanti motivi, perché la Formula 1 oggi è cambiata tantissimo, perché le vetture di oggi non sono più quelle degli anni 70, c'è anche in atto una sorta di, secondo me, standardizzazione della guida. Se vediamo oggi gli onboard, vediamo che lo stile di guida dei piloti si somiglia molto, cambiano probabilmente pochi dettagli. L'ultimo pilota che ricordo aver avuto uno stile di guida veramente particolare è stato probabilmente Fernando Alonso. Ma soprattutto non credo che rivedremo più piloti che porteranno in pista quello stile, quell'aggressività, quel qualcosa in più che soltanto nella Formula 1 degli anni 70 e inizio anni 80 si vedeva. Bene, allora, dopo aver rivissuto qualche motivo e qualche sensazione, qualche emozione, che ormai purtroppo sono diventate rarissime, ci tuffiamo nell'attualità con Carolina Tedeschi, che ci racconta le ultime notizie del mondo della Formula 1. Vai Carolina!
Siamo appena arrivati dalla conclusione del Gran Premio in Germania, al Nürburgring, e ci stiamo per spostare tra qualche settimana a Portimao. E con voi oggi volevo andare a rivedere quel mercato piloti, quel mercato piloti che sì, si è delineato un pochettino nel corso della stagione 2020, quella attuale, con sedili già piazzati, sedili blindati, potremmo chiamarli così, un Max Verstappen in Red Bull, un Charles Leclerc in Ferrari, piuttosto che Carlos Sainz in Ferrari. Abbiamo dei sedili quindi già piazzati, scuderie che hanno già programmato la loro lineup, Ferrari, McLaren, ne abbiamo diverse, mentre ci sono altre scuderie, chi più chi meno, potremmo dire così, mi viene in mente una Mercedes con un Bottas confermato e un Lewis Hamilton ancora lì che deve decidere, una Red Bull con appunto un Max Verstappen già confermato e dall'altra parte non si sa chi potrà prendere il posto del, per essere il compagno di Max Verstappen, se un Alexander Albon o un Pierre Gasly. Però a fine centrogriglia, potremmo chiamare così, ci sono dei team che ancora non hanno le idee chiare. Io vorrei andare ad analizzare con voi perché. Perché all'inizio della stagione 2020 si erano fatte delle ipotesi. Ovviamente più andiamo avanti e più queste ipotesi possono modificarsi o possono prendere altre strade. Io direi di partire a monte da una scuderia anche qui italiana e direi di partire con Alfa Romeo. Quell'Alfa Romeo che attualmente ha Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Antonio Giovinazzi, l'unico pilota italiano, sotto ala, cresciuto sotto l'ala Ferrari, fortemente voluto da Marchionne e la sua storia la sappiamo. Dall'altra parte abbiamo Kimi Raikkonen, forse un po' alla fine della sua carriera, possiamo dire così, ancora buone prestazioni. Quest'anno è una stagione un po' particolare per tutti i motorizzati Ferrari, come sappiamo, quindi è da prendere un po' come stagione jolly, diciamo così. Perché parlo di Alfa Romeo? Perché sappiamo che ovviamente le decisioni sui piloti, sulle line-up delle stagioni vengono prese sì su quello che il mercato offre nella Formula 1, ma anche su quello che il mercato offre nelle formule minore. Quindi andiamo a prendere la Formula 2, vediamo l'ottimo lavoro che sta svolgendo la Ferrari Driver Academy con Schwarzman, con Callum Ilott, con piuttosto Mick Schumacher, e mi soffermerei proprio su questi tre talenti. Perché? Perché hanno un occhio di riguardo. La Ferrari su di loro punta principalmente, perché sono arrivati in queste formule, chi più che prima chi dopo. Possiamo vedere ad esempio Schwarzman trova il ritmo subito, mentre un Mick Schumacher ci mette un pochettino di più a trovare davvero il feeling con la monoposto, il feeling con la squadra, per estrapolare le migliori prestazioni e arrivare all'obiettivo come sta facendo quest'anno. Quindi se guardiamo questi talenti e sappiamo che fondamentalmente la Ferrari Driver Academy nasce per dare la possibilità a questi talenti di arrivare in Formula 1. Mick Schumacher non solo, come sappiamo, ha il nome, non solo è figlio di Michael Schumacher, ma a differenza dell'anno scorso, quest'anno sta concretizzando molto di più. Probabilmente lui è un pilota che ha bisogno di un'annata per capire, per entrare in quella finestra giusta e dare il massimo, e poi nell'anno dopo inizia a concretizzare ogni weekend con costanza, e questo è quello che sta seminando in questa stagione 2020, sempre particolare a causa del Covid, Mick Schumacher. E per quanto riguarda Mick Schumacher, i rumor crescono sempre di più con l'andare delle gare in Formula 1, perché la possibilità di un suo arrivo, di un suo approdo nel 2021 di fianco a Kimi Raikkonen è sempre più concreta. Ovvio che sono tutti rumors, quindi non abbiamo le certezze, ma in questa situazione è intervenuto anche Helmut Marko di casa Red Bull, che ha detto che lui conosce ovviamente il mercato piloti, conosce quelle voci che girano nel paddock meglio di qualunque altro, perché è proprio il primo lui che deve scegliere poi la sua lineup in Red Bull, e lui sa perfettamente, così ha detto, quindi si prende le totali responsabilità, possiamo dire così, sa totalmente che Mick Schumacher ha una forte possibilità, ha dei contatti molto importanti per l'Alfa Romeo, e la lineup Kimi Raikkonen e Mick Schumacher è già quasi totalmente scritta. Gli è stato anche chiesto come mai tu, Helmut Marko, non hai mai messo gli occhi su Mick Schumacher. Lui ha detto che ovviamente, come tutte le scuole, la Ferrari Driver Academy, ma anche la Red Bull o anche la Renault, hanno le loro academy nelle categorie inferiori. Lo scopo dell'academy è quello di dare la possibilità economica, ok, di sostenere a livello economico questi piloti, questi talenti, in uno sport estremamente costoso ed estremamente dispendioso. Quindi un Mick Schumacher, ovviamente sappiamo il motivo, non aveva esigenza di questi grandi aiuti economici, perché ha gli sponsor, perché è il figlio di Michael Schumacher, quindi è un ottimo talento, ma non gli hanno mai messo gli occhi addosso, possiamo definirla così. Quindi se in Alfa queste voci si concretizzano, Ovviamente il sedile di Antonio Giovinazzi diventa sempre più complicato. Antonio, che ha avuto una stagione un po' particolare, sicuramente questo monoposto, questo motore che non funziona, dettato da comunque dei progetti a monte sbagliati dalla casa Ferrari, lui poi ha avuto delle difficoltà, ha fatto qualche errore e sappiamo che purtroppo la Formula 1 non perdona. Sicuramente verrà aiutato dal fatto che è sotto ala della Ferrari, è l'unico pilota italiano, quindi c'è anche un certo tipo di immagine da mantenere e forse potrà trovare, nel caso in cui Mick dovesse approdare in Formula 1 al suo posto, potrebbe davvero guardare altre opzioni, ad esempio in AS. E quindi io mi sposterei sul mondo della Haas, su quel team americano Haas che quest'anno ha fatto qualche gara positiva. Sappiamo tutti i problemi che hanno con Gutesteiner, tutte le cose che succedono nel paddock. Attualmente in Haas abbiamo Grosjean e Magnussen. Tra i due si parla di un sedile più traballante per quanto riguarda Grosjean, che fra i due piloti è quello che sbaglia di più, è quello che pecca un pochettino di più durante con le prestazioni durante i weekend. Ma anche qui si guarda le leve minori. Perché? Perché ci sono dei contatti molto importanti con Mazepin. Nikita Mazepin, pilota russo che arriva dalla Formula 2, che ha alle spalle un padre con un portafoglio molto importante. Noi sappiamo quanto in Formula 1, ribadiamolo, soprattutto per questi team inferiori, sia importante il talento, ok, ma sia importante anche il portafoglio che porta il pilota a livello di sponsor, eccetera, eccetera. Quindi questa è un'opzione. Anche qui sono contatti molto diretti, molto attivi, sicuramente in questo periodo. E quindi tra Grosjean e Magnussen, diciamo che si devono guardare intorno. Hanno, per le ultime gare della stagione 2020, hanno la possibilità di dimostrare che loro possono avere quel sedile in Formula 1, lo meritano. Però mi raccomando, sempre occhio alle formule minori, perché arrivano, sono piloti giovani, sono piloti che hanno voglia di, hanno quel fuoco dentro, e se arrivano con un portafoglio già carico, tutto è facilitato. Dall'altra parte abbiamo anche Nico Hülkenberg che si è ritrovato senza sedile a causa di Ocon, che è arrivato finalmente in Renault. Hülkenberg che ha fatto qualche garettina a causa del Covid di Sergio Perez e poi Stroll, che non è stato bene durante questo ultimo weekend, quindi si è fatto rivedere. Hülkenberg che non ha mai vinto, stranamente un pilota solido, un pilota che andava soprattutto nelle formule minori, ha molta esperienza, però non è mai riuscito a concretizzare così tanto. Quindi è un pilota che vale, però ha queste pecche del fatto che non è riuscito mai poi a portare i punti a casa in maniera così concreta fino al podio. E quindi anche Hülkenberg potrebbe avere delle possibilità in Haas. Lo stesso Hülkenberg che già dall'anno scorso aveva avuto dei contatti diretti con il team, però poi erano sfociati in altro. E quindi Giovinazzi anche qui, se mai dovesse arrivare Mick Schumacher in Alfa Romeo, dovrà davvero sgomitare per avere quel sedile e per essere nella lineup della Haas. E io direi di spostarmi verso invece il team Williams. Il team Williams, che è team britannico, dopo l'uscita appunto della famiglia, Claire eccetera, attualmente hanno due piloti giovani. Sto parlando appunto di George Russell, il pilota di punta delle nuove generazioni del team Mercedes, pre-vincitore della Formula 2, quindi è un pilota con grande talento. Sicuramente faccio questa postilla su George Russell, non viene valutato così tanto, magari viene sottovalutato dal fatto che ha una monoposto che non va. Quest'anno Williams è migliorata rispetto all'anno scorso grazie ai motori Mercedes, che sono motori fenomenali, ok? Però è comunque un pilota che non viene tanto considerato. Occhio, perché poi dagli addetti ai lavori nei paddock tutti sanno che George Russell è un fenomeno. Viene fuori da quella generazione di Lando Norris, di Max Verstappen, di Charles Leclerc, che hanno quella grinta in più che serve per dare una freschezza nuova alla Formula 1. Però dall'altra parte abbiamo anche Nicola Latifi, che Latifi è arrivato in Formula 1 proprio in queste stagioni, e lui sicuramente è aiutato dal fatto che il padre porta tanti sponsor all'interno del team, eccetera. Quindi anche lui verrà, è quel sedile un po' salvato, come possiamo vedere Lance Stroll per quanto riguarda la Racing Point. E quindi è importante capire anche qui le dinamiche, perché George Russell, ok, che è la punta, il diamante proprio grezzo della nuova generazione della Mercedes, che quindi con manager Toto Wolff ha un certo tipo di appeal, ha un certo tipo di strade tra virgolette aperte. Però poi il suo arrivo in Mercedes non è così immediato, perché Bottas è stato confermato per un altro anno, ovviamente Lewis Hamilton sta prendendo le sue decisioni, dopo andremo a vedere cosa sta passando per la testa del campione, però il suo sedile potrebbe essere, forse, ve lo chiedo a voi per portarvi ad un ragionamento, potrebbe essere forse un po' in dubbio. Dubbio perché? Perché c'è Perez, ragazzi. Perez che si è ritrovato senza piani B. Il suo posto è stato preso da Sebastian Vettel nella futura Aston Martin nel 2021. Perez che è un ottimo pilota, tra l'altro è carico di sponsor molto importanti del Messico, quindi è un pilota che ha talento, ha esperienza, ti porta a progredire alla monoposto, ma anche fa entrare dei soldi nel team, che non fanno mai male, come abbiamo ribadito anche prima. Quindi quel Perez che si dice, si vocifera, abbia avuto anche qui delle discussioni aperte, possiamo dire, col team britannico. E purtroppo, se da una parte abbiamo Russell e dall'altra abbiamo Latifi porta soldi, Russell non porta poi così tanti soldi perché è fortemente voluto da Mercedes in Formula 1, quindi la scelta ricadrebbe su George Russell. Peccato in tal caso, perché Russell ha sicuramente tutte le opportunità e ha dimostrato di meritare un sedile, soprattutto durante le qualifiche quest'anno nella stagione 2020. Ha portato la Williams al Q2 anche, quindi qualcosa di eccezionale, ma tra i due potrebbe davvero perdere lui quel sedile sulla griglia. Quindi queste sono un po' le situazioni che si andranno a definire, come ho detto in partenza, durante tutta le ultime gare, gli ultimi Gran Premi della stagione 2020. E forse dovuto anche dal fatto del Covid, di solito il mercato piloti si conclude un po' a metà stagione, qui siamo ancora follemente nella turbolenza delle non decisioni. Anche le non decisioni volute fortemente anche da Lewis Hamilton, l'attuale campione in lizza per arrivare al settimo titolo e uguagliare Michael Schumacher. Lewis Hamilton che non ha ancora definito un contratto con Mercedes, perché si sta prendendo tempo, lo stesso tempo che si sta prendendo Toto Wolff come team principal. Sappiamo lo stretto legame che ha Toto Wolff con il padre, Lawrence Stroll, il padre di Lance Stroll, per quanto riguarda Aston Martin. Lui ha delle quote all'interno di Aston Martin, quindi anche qui non è deciso. Forse Hamilton non solo sta facendo un po' a tira e molla per quanto riguarda il suo stipendio. Sappiamo che durante il Covid tutti i team hanno dovuto un attimo chiudere la cinghia, perché è stato un periodo, appunto, di vista economico molto molto delicato, e Lewis Hamilton, se non sbaglio, era quello che guadagna di più, quindi 60 milioni all'anno, ok, ci può stare, sei il campione, sei il re, colui l'uomo da battere, possiamo dire così, però bisogna andarsi incontro, e stanno facendo un po' tirimolla per quanto riguarda i soldi, ma anche perché la Mercedes ha un punto un po' interrogativo per quanto riguarda la Formula 1, e se Lewis Hamilton sa perfettamente che le sue vittorie con la Mercedes sono state strettamente legate anche dalla presenza di Toto Wolff, che ha svolto un ottimo lavoro all'interno del team come team principal. Quindi ci sono delle decisioni ancora un po' da capire, e questo mercato piloti sicuramente, man mano che andiamo avanti con i Gran Premi, si delineerà sempre di più. Una volta visto come si stanno muovendo le pedine nel mercato piloti, io direi di spostarci in casa Red Bull. Quando dico casa Red Bull, dico le problematiche del motore della Red Bull dal 2022 in poi. Come sappiamo, dal 2021 Honda uscirà come fornitore di motori dalla Formula 1, lasciando così fondamentalmente Red Bull e Alfa Tauri sostanzialmente a piedi. E l'aspetto a cui ha dato luce Helmut Marko è molto importante, ovvero è il rischio, che è vivido e concreto in realtà, di rimanere con soli tre costruttori, Ferrari, Mercedes e Renault, fino al 2026. 2026 è la data nella quale poi sarà previsto un nuovo cambiamento nel regolamento dei motori. Ed è difficile a oggi vedere lo scenario che consiste nel trovare nuovi costruttori pronti ad entrare effettivamente nel mondo della Formula 1. Difficile perché? Difficile dal punto di vista economico, costi molto molto elevati, difficile anche la complessità del motore, delle power unit della Formula 1, e anche la tempistica molto breve in realtà di questi 4 anni prima della successione del nuovo regolamento dal 2026 in poi. Quindi, a fronte di questo scenario molto complicato e complesso, Red Bull deve fare delle scelte che non sono poi così ampie. La prima scelta, quella più scontata, è quella di tornare sui vecchi passi del 2018, ovvero tornare ad avere una partnership con il motore della Renault. Renault, che si troverebbe comunque obbligata a fornire il loro motore ai clienti, che sarebbero Red Bull e Alfa Tauri, obbligata dal regolamento della FIA. E infatti ci sono stati degli incontri tra Luca De Meo, che è l'amministratore delegato di Renault, e Helmut Marko e la Red Bull, per tornare a cercare di riappacificare quei rapporti che si erano rotti in maniera molto brusca, così nel 2018, quando poi Red Bull ha deciso di passare ai motori Honda. Quindi questa potrebbe essere una opzione. L'altra opzione è quella di proseguire il rapporto con Honda, andando poi a utilizzare tutto il loro materiale in proprio, quindi utilizzare tutte i materiali che Honda aveva utilizzato per l'assemblaggio delle power unit della Formula 1 e svilupparle in proprio. Quindi avere sì quel know-how dell'Honda, però sotto gestione Red Bull. E un piano sarebbe anche quello poi di andare a rilevare le factory che hanno quelli della Honda in Inghilterra, ovvero la factory dove si assembla la power unit direttamente. Quindi sarebbe davvero rubare o prendere, ovviamente con piena disponibilità da parte della Honda, tutte queste conoscenze, questi dati, questi elementi, questi materiali, per poter continuare a portare quel motore più o meno in Formula 1, magari con un nuovo sponsor, non col nome Honda, con un altro nome, insomma quelle poi sono dinamiche che si vedranno nel futuro. Però attualmente Red Bull si trova un po' in difficoltà a pensare al futuro che avranno in Formula 1, soprattutto con quale motore. Io vi ricordo sempre che questo scenario di un po' complesso, di grandi punti interrogativi da parte del team, si riflette più o meno anche sulle scelte che poi deciderà di fare Max Verstappen per il suo futuro. Lui che ha un contratto blindato fino al 2023 con il team, ma che in realtà, cioè, all'interno di questo contratto vi è una clausola che consente a Max Verstappen di uscire dal contratto dal momento in cui non gli viene data una monoposto che gli permetta di vincere o comunque di arrivare sul podio. Quindi una monoposto è un motore competitivo. Quindi sono delle dinamiche che devono ancora schiarirsi, ok? Però questa è attualmente la visione di Helmut Marko sul problema dell'uscita di Honda dalla Formula 1 dal 2021. Quindi io, ragazzi, vi ringrazio per questo primo episodio di Full Gas. Vi aspetto al prossimo episodio con Fabrizio. Vi auguro una buona giornata e rimanete connessi.
E allora direi che per questa prima puntata, o forse dovrei definirla puntata zero, o forse dovrei definirla pilot, insomma per questo nostro primo appuntamento direi che ce l'abbiamo fatta. Spero di poter dire che non vi abbiamo annoiato, sicuramente abbiamo tanto da migliorare, aspettiamo i vostri consigli, i vostri suggerimenti e appuntamento alla settimana prossima qui su Full Gas per un nuovo appuntamento con la storia e l'attualità della Formula 1. Ciao a tutti!
Avete ascoltato Full Gas, il podcast interamente dedicato all'automobilismo. Appuntamento per mercoledì prossimo con una nuova puntata.